Ok, ci siamo messi in una bella avventura, perché da quando ho cominciato a prepararmi per questa serata i problemi non sono mancati. Dicevo, è stata una sfida comunque affrontare questo studio, ma quello che è il risultato è che potremo fare anche due weekend su questo soggetto, anche perché non tocca solo le nostre vite personali, ma tocca tutto l'ambito, l'atmosfera in cui noi viviamo, quindi il territorio in cui noi viviamo, quindi tocca la nostra vita personale, tocca l'aspetto, cioè, della vita insieme come Chiesa, tocca l'aspetto dell'intercessione, perché è qualcosa di particolarmente grande, più di quanto noi possiamo pensare. È presente dall'inizio, dalla caduta in poi, lo spirito religioso è entrato in quel momento, e Satana quello ha introdotto, e da quel momento lo troviamo in tutta la parola di Dio, che si manifesta, che si contrappone sempre all'opera di Dio in modi diversi, cerca sempre di prendere il sopravvento, e vedremo che la cosa importante, la cosa più difficile, è che non sempre è facile da individuare, è uno spirito che si muove in un modo subdolo, ok? Quindi, e come vedremo, una delle cose che ha lo spirito religioso è quello di impedirci di vedere che c'è, quindi una delle cose che fa è di renderci ciechi riguardo noi stessi, riguardo lo spirito religioso stesso, quindi estremamente difficile. Gesù ha incontrato, come diceva Franco, uno ha liberato tante persone da demoni, ha liberato questo uomo che aveva una legione di demoni, ma lo spirito religioso purtroppo ha avuto il sopravvento dello spirito religioso che ha ucciso Gesù in effetti. Quindi sono quelli che erano religiosi che sono quelli che sono stati più refrattari al Vangelo e al messaggio di Gesù, quindi qualcosa di particolarmente profondo, ok? Allora abbiamo detto, abbiamo dato questo titolo, liberati lo spirito religioso per servire. In effetti questa parola profetica che Zaccaria ha pronunciato su figlio Giovanni Battista ci dà lo spunto per quello che vedremo questi giorni. Zaccaria e suo padre, quindi leggiamo questo testo, Zaccaria e suo padre di Giovanni Battista fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri, ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza per tutti i nostri giorni. Quindi l'obiettivo di essere liberati per il servizio, non è giusto per noi stessi, per star bene, perché possiamo compiere il mandato del Signore Gesù. L'altro testo che volevo leggere è questo. Diciamo che siamo nella stessa difficoltà anche quest'oggi, per chi c'era la domenica scorsa, per chi non c'era lo dico, questo weekend avremo due cose diverse, domani sera avremo una cosa praticamente completamente diversa in un certo senso, ma estremamente collegata a quello che stiamo facendo, perché ci collegheremo, speriamo, per tutti i problemi che abbiamo già avuto stasera, speriamo di collegarci con Los Angeles per questo grosso incontro di intercessione che avrà luogo domani, comincerà domani, almeno laggiù, il tempo di laggiù, le 7 del mattino, qui saranno praticamente le 3 del pomeriggio, quindi domani sera ci connetteremo con loro, questo grosso incontro di intercessione, dove c'è questo stadio che sarà pieno di 100.000 persone, più altre che saranno all'esterno, ci sarà spazio, di persone che vengono da tutte le nazioni per chiedere un risveglio, cioè chiedere che Dio possa versare di nuovo lo Spirito Santo come ha fatto nel passato, ma ancora di più, ok? Perché possiamo compiere il mandato e possiamo entrare in questa a ricevere questa grande raccolta che Dio ci vuole dare. Quindi siamo di nuovo nello stesso contesto. Abbiamo bisogno di entrare in questo spirito di servizio nei confronti di quello che è il piano di Dio in questo tempo e di entrare e ricevere questo risveglio. Però questo risveglio vuol dire una grande messa, vuol dire che ci devono essere degli operai. E se gli operai non ci sono, rischiamo di perdere il raccolto. Okay? Quindi va bene insieme a questo. Dice Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messa è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messa che mandi degli operai nella sua messa. Quindi Matteo 9, 36, 38. Okay? Quindi Dio ha dato delle parole profetiche che ci saranno 1 miliardo di persone che si convertiranno in questa grande raccolta, soprattutto giovani, vuol dire una grande raccolta, vuol dire che queste persone innanzitutto non vengono da sole, hanno bisogno di essere curate, di essere seguite, di essere discepolate, quindi vuol dire che ci devono essere degli operai. Chiaramente non siamo esattamente nelle condizioni adesso di poterlo fare, nel senso che abbiamo bisogno che Dio spinga degli operai, anzi questa parola spinga degli operai, o mandi, più forte che mandi, la parola in greco vuol dire proprio proiettare, cioè spingere con forza degli operai che entrano nella messa. Quindi abbiamo una responsabilità. Ora, uno dei mezzi più subdoli abbiato del nemico per ostacolarci a vivere e servire Dio è appunto lo spirito religioso, che ci deforma la prospettiva di quello che è la nostra vita cristiana e quindi ce la fa vivere in un modo che è contraffatto, non è esattamente quello che Dio aveva per noi. Okay? Innanzitutto, la vita cristiana e la religione sono due cose diverse. Quando parliamo di religiosità stiamo parlando di religione. Quando parliamo di vita cristiana non stiamo parlando di religione. Lo spirito religioso ha a che fare con la religione, non con la vita cristiana, ok? Quindi c'è già una differenza, perché la vita cristianesimo non è una religione ma una relazione. Quindi vita cristiana è una relazione con Dio, non è una religione. Quindi noi non facciamo parte di una religione. La religione, vedremo, è un sistema che funziona in un certo modo, che può, come dire, mostrare un aspetto, un'immagine di vita cristiana, ma non lo è solo una struttura che funziona, come vedremo. Quindi il cristianesimo non è una relazione, è una relazione, e la religione è invece un'istituzione basata su regole, programmi, una gerarchia e via di seguito. Stiamo paragonando a un business, ok? La religione è un'organizzazione, è un'istituzione che può avere un'etichetta cristiana, ma è giusto una struttura che funziona su delle regole, su dei principi, su dei programmi, ok? Ma non ha la vita, ok? Il cristianesimo è un corpo vivente, quindi basato sulla relazione con il capo, che è la fonte della sua vita. Ci sono delle regole, dei principi, anche qui nella vita cristiana, Dio ci ha dato le regole, dei principi, ma questi principi sono presenti non per essere un'istituzione, ma per definire il carattere e le condizioni di tale relazione, ma non la relazione stessa. Cioè, non sono le regole che definiscono la relazione, ma ci dicono in quale contesto questa relazione debba avvenire. Per esempio, Dio ha detto che la vita cristiana è un patto. Un patto ha dei principi, ha delle regole. Ma il patto non è per se stesso la vita cristiana. Il patto è quello che ci permette di vivere la vita cristiana. È un principio che ci aiuta a vivere la vita cristiana, che ci dà delle direttive, che ci dice che cos'è, ma non è in se stesso. Mentre in una religione le regole, i principi sono la sua forza, la sua struttura, la sua vita. Ok? È chiaro? Lo spirito religioso ha a che fare quindi con la religione, ed è una contraffazione ingannevole della vera vita cristiana secondo Cristo. Cioè è una parvenza, è una forma, poi vedremo, senza un contenuto. Ci sono tutte le forme, ci sono dei principi, ci sono delle strutture, ci sono delle liturgie, c'è tutto quello che vogliamo, ma in effetti manca della cosa essenziale, cioè che la relazione con Dio vuol dire vita. Ora, nella parola di Dio c'è un libro in particolare che cominceremo a vedere che ci parla di questo, perché lo spirito religioso, che era già presente dall'inizio, abbiamo detto, dalla caduta, è entrato anche all'inizio della Chiesa, quando Gesù ha iniziato, ha dato vita alla Chiesa, almeno nuovo modello di Chiesa, ma è un'altra storia, non voglio entrarci troppo. Comunque diciamo alla Chiesa, che Gesù ha dato vita a questo corpo che è la Chiesa, che è l'Ecclesia, come ho detto altre volte. Lo spirito religioso cerca subito di entrare e di deformare le cose. L'esempio è la lettera ai Galati, scusate. Nella lettera ai Galati l'Apostolo Paolo affronta questo problema. I Galati erano dei gentili convertiti, ma c'erano delle persone che venivano dalla religione giudaica e che non avevano abbandonato le loro regole, il loro legalismo, e volevano riportare i credenti dei Galati alla vecchia forma dell'Antico Testamento, cioè di vivere per la legge e non per grazia. Quindi l'Epistola ai Galati in effetti tratta dello spirito religioso. Quindi leggiamo intanto cosa dice qui nei Galati, in questa prima parte, Galati 3, dall'1 al 5. Così cominciamo a capire cos'è lo spirito religioso, almeno in parte. O Galati insensati, dice, chi li ha ammagliati? Ammagliati vuol dire stregati con lo sguardo, ok? Quindi è una... dice, chi vi ha stregati, possiamo dire, chi vi ha influenzati attraverso la stregoneria, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso, questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati che dopo aver cominciato con lo Spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è proprio in vano, colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede. Okay? Quello che in effetti dice questo spirito religioso vi ha resi ciechi a quello che è l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. E quando noi diventiamo ciechi a questo, rimaniamo, cioè entriamo nell'inganno. Cioè, l'Apostolo Paolo quello che sta dicendo è questo, Gesù ha già compiuto ogni cosa sulla croce, siamo stati salvati per grazia, non dobbiamo più fare niente per essere graziati, ok? Dobbiamo fare qualcosa per vivere questa grazia, ma la grazia è gratuita, l'opera di Gesù è stata completa, tutto è compiuto da Gesù, non c'è più niente da compiere. Il problema è che queste persone stavano riportando i credenti dicendo non è sufficiente, dovete fare delle cose, dovete... obbedire a delle leggi, dovete farvi circoncidere perché altrimenti non siete a posto davanti a Dio, cioè non siete accettati da Dio soltanto per la grazia, dovete provare la vostra accettazione attraverso delle opere e le opere della legge, ok? Quindi lo spirito religioso cerca di nascondere e di oscurare l'opera di Cristo, di svalutare l'opera del Signore Gesù e farci entrare di nuovo in uno sforzo per piacere a Dio, con piacere a Dio, e guadagnarci quello che Gesù ci ha già acquistato gratuitamente. Okay? In Colossesi, l'Apostolo Paolo dice anche questo, in che metodi usa lo spirito religioso per fare questo? Colossesi 2, 4-8, dice, dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Di nuovo c'è la parola seduzione comunque ha a che fare di nuovo con la stregoneria, okay? È una seduzione spirituale in questo caso. Dice, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede come vi è stata insegnata e abbondando nel ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia o con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quindi, lo spirito religioso usa delle filosofie, cioè vuol dire dei pensieri, dei ragionamenti che sono prettamente umani, usa delle tradizioni umane, cose che noi ci sono state tramandate come un modo di essere, un modo di fare le cose, un modo di vivere, che adesso ci legano e noi ci sentiamo obbligati nei confronti di questa tradizione. Okay? E poi dice gli elementi del mondo, cioè delle cose elementari che noi possiamo fare per cercare di guadagnarci comunque sempre questa grazia, perché in fondo è questo. E invece di vivere secondo Cristo. Quindi filosofie, diciamo dottrine anche che sono contrarie a Dio, tradizioni umane che non hanno niente a che fare con Dio. Sappiamo che quando leggiamo la parola di Dio, anche l'Antico Testamento, Dio ha dato delle leggi che sono le sue leggi, ma nella religione ebraica sono state aggiunte un sacco di altri ma principi, di altre regole che non avevano niente a che fare con Dio, erano regole prettamente umane, ok? Che non servivano granché, come dice l'Apostolo Paolo, solo a inorgoglire la nostra carne nel fatto di riuscire a fare queste regole, ok? Giusto un esempio, siamo andati in una sinagoga una volta in Germania, il sabato che è il giorno di festa, ok? Che è giusto, il giorno di riposo, c'è cioè una delle cose. Di sabato non si può fare niente, non si può neanche premere il pulsante per chiamare l'ascensore. Quindi durante il sabato gli ascensori di questa sinagoga vanno avanti e indietro tutto il giorno fermandosi a ogni piano e vanno avanti per tutto il tempo dello Shabbat perché loro non possono neanche premere un pulsante. Questo Dio non ha mai detto che deve essere così, ok? Lo vediamo quando Gesù entra nella sinagoga e che guarisce dei malati e che lo vogliono uccidere perché ha guarito qualcuno nel giorno di sabato. Questo si chiama spirito religioso. Okay? Queste sono tradizioni di padri che vanno al di là di quello che è la volontà di Dio e la grazia di Dio, capite? Quindi in Galati ci sono entrati in pieno, in Colossesi praticamente c'è lo stesso problema perché questo spirito religioso è sempre là che entra in un modo a volte evidente e a volte in un modo subdolo. È chiaro che se parliamo di idoli, di idolatria, di tutto questo, capiamo che quello è uno spirito religioso. Ma c'è tutto questo aspetto più subdolo, più sottile, che si infiltra, vedremo, in modo particolare, per cui dobbiamo stare molto attenti e chiedere che Dio ci apra gli occhi e ce lo faccia vedere, ok? Nell'Epistola ai Galati, faccio solo una carrellata veloce su questo, ve lo potete studiare a casa, ci sono diversi aspetti del, tanto poi lo troverete sul sito questo, quindi giusto per uno spunto, perché ci sono parecchie cose, ma ai Galati ci dà già dei particolari, dei dettagli di cos'è uno spirito religioso. Innanzitutto l'Apostolo Paolo chiama un insegnamento di un falso Vangelo, cioè un Vangelo a fianco del vero Vangelo, che sembra vero ma è contrario al Vangelo del Signore Gesù. L'altro aspetto è che lo spirito religioso cerca l'approvazione dell'uomo perché si basa sulla paura dell'uomo. Lo spirito religioso vuole compiacere gli uomini, come vuole compiacere Dio da una parte, ma vuole compiacere gli uomini, quindi perché cerca l'approvazione dell'uomo, perché ha paura dell'opinione degli altri. Quindi lo spirito religioso si paragona sempre agli altri, si paragona per essere meglio o per non essere peggio, quindi deve compiacere gli altri, quindi non tanto per amore di Dio, ma per compiacere gli altri, quindi vive nella paura dell'uomo. È associato alle tradizioni degli uomini, questo l'abbiamo detto, può essere molto zelante, dice, per le tradizioni degli uomini. L'Apostolo Paolo dice, io so che cosa vuol dire, l'Apostolo Paolo era una persona che conosceva la Bibbia a memoria, l'Antico Testamento, era disposto anche a uccidere i cristiani perché pensava di farlo per Dio, quindi non c'era nessuno zelante come l'Apostolo Paolo, ma era zelante secondo la tradizione dei suoi padri, ma non secondo la parola di Dio, perché se avesse conosciuto Gesù non avrebbe comunque ucciso i cristiani. Quindi era una persona zelante, dice, queste persone che vogliono, che cercano di ingannarvi, dice l'Apostolo Paolo, sono delle persone che hanno uno zelo per quello che fanno. Quindi sembra che siano veramente delle persone in gamba, ok? Sono delle persone che lo fanno con passione, quindi deve per forza essere vero in un certo senso, ok? Questo è l'inganno. Esiste passione, esiste zelo nello spirito religioso. Non è perché uno è zelante, per forza non ha uno spirito religioso. C'è uno zelo che è legato allo spirito religioso che può arrivare a uccidere i cristiani. Okay? È perpetuato da falsi fratelli che vengono, vogliono allontanarci da libertà in Cristo e renderci schiavi. Questo dice l'Apostolo Paolo, tutte le citazioni, le cose che dice lui. Quindi si mescolano ai fratelli, okay, ma non sono dei veri fratelli, hanno l'apparenza di esserlo, ma sono lì per porre inciampo agli altri e per portarli a diventare di nuovo schiavi delle leggi, delle regole, quando Cristo, dice l'Apostolo Paolo, ci ha resi liberi. Usa un'autorità che si impone, quindi a volte usano anche un autoritarismo per soggiogare le persone. Cioè, c'è un'autorità nello spirito religioso, perché lo spirito religioso non è qualcosa di neutro, non è qualcosa di umano. Dietro ci sono degli spiriti. Infatti sono spiriti religiosi che usano delle persone e li usa come strumenti per impedire agli altri di vivere la libertà in Cristo. Quindi non abbiamo a che fare con delle persone, abbiamo a che fare con uno spirito, con degli spiriti che agiscono in un modo particolare. Vedremo domani, c'è tutta una gerarchia e lo spirito religioso è uno di quelli più forti che agiscono anche oggigiorno nel territorio in cui viviamo. Quindi a causa della paura dell'uomo agisce ipocritamente. Vediamo che l'Apostolo Paolo rimprovera Pietro perché, visto che dei giudei venivano in Galazia e lui aveva cominciato ad avere comunione con i gentili, mangiava con i gentili, ha avuto paura di questi e ha cominciato a simulare, quindi non andava più a casa dei gentili per non dispiacere i giudei, quindi si stava, dice Apostolo Paolo, ti stai comportando in modo ipocrita, ok? Quindi l'ipocrisia. Porta le persone di nuovo verso la salvezza per le opere della legge, abbiamo detto, quindi vanifica la grazia di Dio in Gesù, funziona attraverso la stregoneria per rendere le persone cieche verso la croce e ciò che Cristo ha compiuto. Quindi, abbiamo detto, è uno spirito religioso che è in grado che agisce questo nella stregoneria, quindi perché il nemico usa questo, quindi lo spirito religioso è qualcosa che inganna e può ingannare attraverso la stregoneria. Se non abbiamo discernimento, lo spirito religioso ci prende per il naso, ci fa credere delle cose che in effetti non sono vere e che sono là per legarci, per crearci dei problemi. Quindi è molto particolare, non è giusto una dottrina sbagliata, cioè il problema è che sono cose che sono vicine alla verità, ma che usano un'autorità che lega a livello spirituale. Ok? spinge le persone indietro a cercare la perfezione attraverso le opere della carne, l'abbiamo visto prima, tramite un'obbedienza indipendente, cioè basata sulle nostre forze, non basate sullo Spirito Santo. Noi dobbiamo fare, noi dobbiamo agire, noi dobbiamo metterci di nostro per fare le cose, quando invece abbiamo bisogno dello Spirito Santo per farle. Questa è la grazia. Dio ci chiede di fare delle cose, ma non con le nostre forze, come eravamo prima, ma di farle con la forza dello Spirito Santo, mentre questo spirito religioso spinge sulle nostre capacità, sui nostri sforzi, su farcela da soli, a compiere quello che Dio ci chiede o addirittura andare oltre, cioè chiederci oltre di quello che Dio ci chiede. Ma già anche fare quello che Dio ci chiede è un'imposizione, dobbiamo farlo nella forza della nostra carne e quindi mettiamo di nuovo in azione esattamente il principio dello spirito religioso. Porta le persone di nuovo sotto la maledizione che viene su coloro che non obbediscono a tutta la legge, perché se entro di nuovo nel fatto che devo obbedire la legge con le mie forze per essere accettato da Dio, sono di nuovo sotto maledizione, perché nel momento che mi metto in quella condizione, Dio mi richiede di compiere la legge al 100%, e se non lo faccio, sono sotto maledizione. Quindi lo spirito religioso è una maledizione. Vuole portare le persone di nuovo sotto il carcere della legge, tu devi, ok? Spinge sulla nostra, sulle nostre forze, sulle nostre capacità. Se fosse stato così, non avremmo avuto bisogno di Gesù e non avremmo bisogno dello Spirito Santo, ce l'avremmo fatta da noi, giusto? Vuole che le persone tornino ad osservare certi rituali che sono la tradizione degli uomini. I Galati avevano già delle tradizioni perché erano dei gentili, quindi avevano delle pratiche, avevano delle feste, avevano delle loro feste, e la tendenza a ritornare là dietro. Dall'altra parte diventare schiavi delle feste giudaiche, non nella libertà, ma di nuovo per compiere un sacrificio. Per esempio il sabato, Dio non ha tolto il sabato, anche se non facciamo festa il sabato, cioè Dio dice che dobbiamo santificare il giorno del riposo, ok? Ma non è un legalismo, è per Dio ce l'ha dato, come ha detto Gesù, per il nostro bene, il sabato è stato dato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Ma il legalismo ci dice no, tu devi fare così. E quel sabato non deve neanche schiacciare il pulsante dell'ascensore, capite? Questo è l'estremo. Coloro che agiscono nello spirito religioso attraggono gli altri verso se stessi invece che condurli a Gesù, è il culto degli uomini, quindi è un'attrazione verso la persona. Quindi chi usa lo spirito religioso non sta dirigendo le persone verso Gesù, ma le sta attirando verso se stesso. Questa è un'altra caratteristica dello spirito religioso. Quindi qui l'Apostolo Paolo ci dà degli strumenti per identificarlo, poi dobbiamo diventare dei detective in un certo senso. E poi vedremo man mano che andiamo avanti che effettivamente abbiamo bisogno di chiedere a Dio che lo Spirito Santo ci dia questo spirito di discernimento, perché è tutto sottile, ci sono tutti questi dettagli, dovremmo conoscere. L'epistola ai Galati ci è stata data per questo, perché come loro anche noi siamo ingannati. Dico siamo perché credo che lo siamo già. Cioè, mentre ho fatto questo studio mi sono chiesto, mi sono detto, Signore, io sono, ce n'ho una buona dose anch'io di spirito religioso, so che non me ne rendo conto, perché lo spirito religioso mi acceca allo spirito religioso. Quindi dico, Signore, per favore, aprici gli occhi, ok? Perseguita coloro che vogliono vivere secondo lo spirito. Quindi se voi mi mettete nel punto della parte di quelli che dicono noi viviamo, vogliamo vivere per la potenza dello Spirito Santo e ci rendiamo conto, come in questo momento, che non ce la facciamo da noi stessi. Ok? Penso che ce ne stiamo rendendo conto tutti che non riusciamo a vivere la vita cristiana, perché la pressione fuori diventa sempre più grande. Magari fino a qualche anno fa pensavamo di farcela ed eravamo già ingannati. Oggigiorno ci rendiamo conto che non ce la facciamo e diciamo, Signore, manda il tuo spirito. Ma non possiamo dire c'è già lo spirito come dovrebbe esserci, perché altrimenti stiamo di nuovo diventando religiosi. Perché se lo spirito agisse come deve agire e come può agire, non saremmo nella condizione che siamo adesso come Chiesa, specialmente in Europa. E quindi dobbiamo dire, Signore, manda il tuo spirito, perché senza il tuo spirito non possiamo fare nulla. E quando lo spirito viene, voi cominciate a camminare nello spirito, quelli che non vogliono questo, che sono religiosi, saranno i primi che vi crocifiggeranno. Ve lo dico perché l'abbiamo già vissuto. Perché non vogliono che cerchiamo lo spirito, perché questo è il contrario allo spirito religioso, perché lo spirito religioso non vuole che entriamo nelle cose di Dio. Amen? Separa la gente da Cristo e a scadere dalla grazia di Dio, abbiamo detto prima. Opera in modo nascosto come il lievito per infettare tutto il corpo. Gesù ha detto che lo spirito religioso è come il lievito. Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei e della loro teoria, della loro dottrina e soprattutto dello spirito con cui agivano, perché dice come uno lievito, voi non lo vedete, mettete un po' di lievito nella pasta, basta poco, e poi lasciate lo lievito lì e dopo un po' la pasta si gonfia e tutta la pasta diventa gonfiata dallo lievito, ok? E lo spirito religioso è questo, basta un granello che entri e pian piano si allarga e prende spazio, in un modo subdolo, abbiamo detto prima. Porta le persone a seminare nella carne e raccogliere corruzione, questo che dice Galati. E spinge le persone a farsi belle nella carne per paura di essere perseguitate a causa di Cristo. Così quelli che agiscono in questo spirito possono gloriarsi di ciò che le persone fanno nella propria forza, cioè nella carne. Perché nel senso che se voi cadete sotto la direzione dello spirito religioso o chi usa lo spirito religioso si vanta del fatto che voi adesso fate esattamente le cose che lui si aspetta da voi. E lui si prende la gloria della cosa, ok? Questo è quello che l'Apostolo Paolo dice. Quindi ci abbiamo un po' di cose da trovare in questa epistola di Galati che parla dello spirito religioso. Possiamo individuare alcuni punti principali. Uno, abbiamo detto, ha a che fare col legalismo. In effetti, applicare la parola di Dio con le proprie forze vuol dire legalismo. Un fratello pastore in Svizzera ha detto, il legalismo è la parola di Dio separata dalla relazione con Dio. Ok? Diventa un libro guida, diventa un manuale, ma fuori da una relazione con Dio. Questo è il legalismo, questo è quello che porta lo spirito religioso. È sostenuto e rafforzato dalla stregoneria, perché c'è uno spirito, ci sono degli spiriti dietro, che fanno un'opera di stregoneria, rende le persone cieche davanti all'opera di Cristo sulla croce, dove tutto è già stato completamente completato, ed è come il lievito che influenza l'intera comunità, ok? Quindi questi sono un po' quello che viene fuori dai Galati. Vi dice qualcosa? Cioè queste poi le trovate su internet, sul sito, ok? Quindi le slide ci sono e se volete mantenere questa lista ce l'avrete, ok? La domanda che dobbiamo farci, sono io una persona religiosa? Vivo io in una chiesa religiosa? Sono delle domande che dobbiamo porci. Non possiamo, perché sappiamo già che è là lo spirito religioso. È già là. Non abbiamo bisogno di andarlo a aprirgli la porta. È già entrato e già ci lavora, vi assicuro. Dobbiamo solo dirci, porci la domanda, di dire, Signore, è vero, cioè, come sono io? Sono una persona religiosa? La mia chiesa di cui sono responsabile anch'io, perché ognuno di noi siamo responsabili di com'è la chiesa, è religiosa? Perché se c'è della religiosità dobbiamo farci qualcosa, dobbiamo liberarci, giusto? Una delle cose che Gesù ha detto che riguarda lo spirito religioso è, come detto prima, proprio la nostra relazione con la parola di Dio. Gesù ha detto ai farisei, che conoscevano l'Antico Testamento, quello che era la Bibbia allora, a memoria praticamente, conoscevano anche le piccole cose. E Gesù dice, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Dov'è il trucco? Che queste persone credevano di avere la vita, cioè di essere a posto davanti a Dio, perché conoscevano le scritture. Ma lui dice, Gesù dice, ma le scritture sono quelle che dovevano parlare di me, quindi voi avreste dovuto conoscere me, in modo che quando io sono venuto, voi mi avreste conosciuto, perché questo è l'obiettivo della parola di Dio. La parola di Dio è di farci entrare in comunione con Dio, di conoscere Lui, non è quello di avere la testa riempita della sua parola. Ok? Perché Gesù dice, la vita non è nella parola, o nella conoscenza della verità. Quando dice, voi conoscete la verità, e la verità renderà liberi, non è esattamente, fortemente questo libro, perché Gesù è la verità. Noi possiamo anche predicare la parola e non dire la verità. Che la verità non è nello scritto, la verità è in una persona. Questa parola scritta ci permette di conoscere la persona, che è la verità con la V maiuscola, e la verità ci renderà liberi. Ma i farisei pensavano che fosse la parola che li rendeva liberi. Quindi quando Gesù è venuto ha detto, noi non abbiamo bisogno di te, noi abbiamo la parola. Tu chi sei? Tu? Ok? Questo è lo spirito religioso, cioè io sono cresciuto là dentro, ma è facile entrarci là dentro, molto facile. È sottile la cosa, ok? Conosciamo la parola di Dio, siamo persone che crediamo nella parola di Dio, ma rischiamo di diventare delle persone religiose che la parola scritta diventa la nostra vita, mentre la nostra vita è Gesù. Ok? La verità che ci libera non è questa di sé, ma quando questa parola diventa vita, perché Gesù è vita, e quindi comincia a vivere dentro di noi. Amen? È sottile questo, detto Signore, molto sottile, cioè dico per me. È facile entrare là dentro, molto facile. Gesù dice, lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna utilità, le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Quindi le parole di Gesù non erano solo una dottrina, un insegnamento, ma c'era la vita che veniva, l'abbiamo detto già diverse volte, ma Gesù non trasmetteva solo un insegnamento, Gesù trasmetteva la vita di questa parola, perché questa parola potesse diventare vita nelle persone e cambiarle e trasformarle, perché non è conoscere la Bibbia che ci trasforma. Non è se dobbiamo conoscere la Bibbia, perché la Bibbia ci permette di avere relazione con Dio e di sapere come ci avviciniamo a Lui, ma non è la Bibbia che ci dà la vita è in Gesù. Ok? Ok, è sottile, molto sottile. E dobbiamo chiedere, Signore, aiutaci. Allora, in effetti ho fatto questo schemino, cosa vuol dire? La religiosità, è, Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Noi possiamo conoscere la via e conoscere la verità. Ma se non abbiamo la vita, non abbiamo nulla. La vita non la possiamo conoscere. La vita dobbiamo sperimentarla. Però la via io posso conoscerla, questo è scritto qua, Gesù lo dice, questa è la via. Quindi posso conoscere la via, conoscere la dottrina della via, posso conoscere la dottrina della verità, ma se non ho anche la via, sono un religioso. Se non ho la vita, sono un religioso. E la vita non la posso conoscere, la devo sperimentare. Questo è quello che Gesù sta dicendo, ok? Se voi conoscete la via e conoscete la verità, ma non avete la vita, e questo è quello che vivevano i farisei. Perché la vita è una persona che vive in noi, è la vita dello Spirito Santo. Se non c'è questo, e se non si esprime attraverso questo, se questa parola scritta non diventa realtà e vita in noi, non serve a niente, di nuovo religiosità. I farisei conoscevano la Bibbia a memoria, ok? Quindi, più di così, se doveva essere questa la vita, è che la conoscevano, ma non avevano capito nulla di Dio, ok? Quindi possiamo conoscere la via, possiamo conoscere la verità, ma non possiamo conoscere la vita. La vita dobbiamo sperimentarla, è un'esperienza. Quindi non possiamo separare la vita cristiana da un'esperienza. Per questo a me non è mai piaciuto quando mi dicevano, da dove venivo, che dobbiamo credere che Dio c'è, non abbiamo bisogno di sentire nulla. È una grande baggianata. Se Dio c'è, è una presenza che diventa concreta, dobbiamo sentirla. Ok? Cioè, se noi abbiamo una relazione tra di noi, sappiamo che voi siete qua, lo so che siete qui, vi vedo e vi sento. Sperimento qualche cosa, se vedo qualcuno, un amico in particolare, ho delle emozioni, ho dei sentimenti. Se vedo una persona che soffre, posso avere compassione, se vedo una persona che è nella gioia, può essere nella gioia. Cioè, vivo quello che l'altra persona vive. Allora non posso dire Dio è presente ma non sento niente, non abbiamo bisogno di emozioni. Sbagliato. Perché se noi entriamo in contatto con Dio, noi percepiamo quello che è il suo cuore, le sue emozioni, i suoi pensieri, dobbiamo sentirlo. Per quello che Dio ci ha dato delle emozioni. Okay? Quindi, ma soprattutto uno spirito, che il nostro spirito è quello che sente. Quindi siamo di nuovo lì, siamo di nuovo da capo. Anche i farisei dicevano non abbiamo bisogno di questo. In effetti avevano un tempio che era vuoto, non c'era più la presenza di Dio, eppure facevano i sacrifici tutti i giorni. Mentre Dio dov'era? Dov'era Dio? Nelle strade di Gerusalemme. Ma loro non l'avevano visto. Però adoravano un qualcosa, dei rituali, dei sacrifici, di un tempio che era vuoto. Questo è l'inganno dello spirito religioso, capite? È il stesso inganno che poi troviamo nella chiesa di Laodicea, quando Dio dice... Io sono alla porta e busso se qualcuno entra. Vuol dire che era una chiesa, è una chiesa, perché da qualche parte c'è, è una chiesa che crede e vive le cose come una chiesa in tutte le sue forme, ma Gesù è fuori e non è mai dentro, è là che bussa per entrare. Ma la chiesa lo diceva, non lo vedeva, perché Gesù dice, voi credete di vedere ma siete ciechi. Questo è lo spirito religioso. Okay? Paolo Timoteo dice: aventi l'apparenza della pietà mentre ne avete rinnegato la potenza. Cosa vuol dire? Perché ci sto lavorando pure io, dico, mi sto mettendo di nuovo in discussione. Se io dico che Gesù vive in me, che Gesù vive in noi, che Gesù vive in mezzo di noi, allora si deve vedere la realtà di questa potenza. Se non la vediamo, c'è qualcosa che non funziona. E allora veniamo a domani sera, in cui ci uniremo a queste 100.000 persone che pregano perché Dio mandi il suo spirito. Ci sono due cose che le persone trovavano in Gesù che non c'era nessun altro: una sapienza soprannaturale e una potenza soprannaturale. Sono le stesse cose che gli altri dovrebbero trovare anche in noi, perché questa è la vita di Gesù. Se non c'è questo, ci siamo sbagliati da qualche parte e dobbiamo ritornare sulla strada. Parleremo di questo, cioè questa è la riforma che Dio vuole portare, ok? Se non c'è l'efficacia della vita di Gesù in noi, c'è qualcosa che non funziona. Dico: Signore, effettivamente io devo ammettere che c'è qualcosa che non funziona. Gridavo a Dio in questi giorni: abbiamo bisogno di un sacco di risposte che non troviamo in noi stessi, ma Dio dice che ha una sapienza soprannaturale da darci per dare delle risposte a cose che non, umanamente non ci sono. E dico: Signore, io questa sapienza non la trovo, voglio averla, perché allora c'è qualcosa, se non ce l'ho c'è qualcosa che non funziona. Perché io non sono qua per farmi una passeggiata, Signore, io sono qui perché devo esprimere quali sono le tue qualità, sia individualmente sia come Chiesa. La cosa che, vi assicuro, non fa piacere quello che stiamo dicendo, ma lo spirito religioso è quello che ci fa rimanere invece in quel contesto. E sinceramente a me non mi va. Io me lo voglio scolare di dosso, ok? Ma non soltanto il mio, quello che ci sta intorno, perché come vedremo domani, siamo soffocati da questo spirito religioso, specialmente in Europa e specialmente in Italia. E poi vi spiegheremo domani perché. Perché, vabbè, domani. Lo spirito religioso è un inganno di se stessi, abbiamo detto. Inganniamo noi stessi, perché lo spirito religioso non mi fa vedere che io sono un religioso. Questo è il guaio. Dio deve fare qualcosa per mascherarmi. L'apostolo Paolo era convinto di essere apostolo, ma era un religioso prima di convertirsi. E Dio, quando era Saulo, Dio ha dovuto fermarlo in un modo drastico per dirgli: tu mi stai perseguitando. Punto. Amen. Se Dio deve fare questo nella mia vita e nella nostra vita, ho detto: Signore, fallo, Signore. Ma non voglio rimanere dentro inganno. Ok? Se sono ingannato, tirami fuori dall'inganno. Mi ricordo, c'era un pastore tempo fa che continuava a dire: io non voglio essere ingannato, ed era già ingannato fino qua, ma non se ne era reso conto. Quando si è reso conto era già lo sfascio, purtroppo. Lo spirito religioso apre la porta a forme diverse di idolatria. Cosa vuol dire? Lo spirito religioso ci svuota della vita di Dio, ok? Ci vuole fare vivere una vita cristiana dove non c'è Dio, quindi crea un vuoto, il vuoto di Dio nella nostra vita. Ma questo vuoto, non possiamo rimanere con questo vuoto, e allora il nemico, lo spirito religioso, ci offre altre possibilità per riempire questo vuoto, e quello che ci offre è l'idolatria, una forma o un'altra di idolatria. Può essere idolatria di noi stessi, può essere idolatria di una denominazione, per esempio. Sono cresciuto in questo, quindi l'idolatria, noi siamo gli unici che abbiamo la verità. Ok, tipo questo, okay. Ci sono vissuto dentro per un po', vuol dire, non è che non ci siano più, ma questo vuol dire, cioè, siccome lo spirito di Gesù si svuota della realtà di Dio, questo vuoto ci svuota, quindi dobbiamo cercare di riempirlo, e lui ci dice: ok, c'ho qualcosa per te, c'è l'idolatria. Se voi leggete la Bibbia è sempre così, poi domani vedremo alcuni esempi. Lo spirito religioso costruisce un sistema parallelo, una contraffazione della vera adorazione di Dio. C'è tutto un sistema parallelo, a volte è evidente, c'è l'idolatria che vediamo anche nel popolo di Israele, gli idoli eccetera, è chiaro che c'è uno spirito religioso, sono già entrati pieno dentro, quindi sono entrati nell'idolatria. Ma è più sottile ancora di quello, prima di arrivare a quel tipo di idolatria ci sono altre cose molto più sottili di questo, molto meno evidenti. Ma quello che lui vuole fare è costruire qualcosa che assomiglia al vero, ma è completamente falso. O vuoto, o fatto di forme, ma senza contenuti. C'è un mondo parallelo. Nell'ambito dell'occulto c'è tutto, il nemico ha creato tutto un mondo parallelo. Ci sono i sacerdoti, ci sono gli altari, ci sono i sacrifici, ci sono i profeti. Avete, domani faremo un esempio, ma ve lo faccio adesso così se no rimanete. Se voi vedete quando dopo Salomone si è lasciato trascinare dalle sue mogli all'idolatria, si è allontanato da Dio, abbiamo già capito, ok? Era un uomo più saggio di tutti gli uomini, ma si è fatto trascinare da questo spirito religioso verso gli idoli delle sue mogli. E Dio ha detto, il tuo regno non continuerà. E in effetti Dio permette che questo regno si divida, e una parte, 10 tribù vanno a Geroboamo. E Geroboamo si trova con 10 tribù di qua, e poi si trova di là Salomone, no, Roboamo, anzi, il figlio di Salomone, con 2 stati, con 2 territori, con 2 tribù, tra cui Gerusalemme con il Tempio, quindi dove c'erano i sacrifici e tutto il resto, l'adorazione di Dio, e Geroboamo dice, se io lascio le cose come sono, questi tornano a Gerusalemme ogni anno, 3 volte all'anno per le feste, e ricadono di nuovo innamorati anche del re, eccetera, io li perdo, allora che cosa faccio? Non vi preoccupate, vi creo io un culto, credo un altare, un altro Dio, vi do dei profeti, vi do dei sacerdoti, non avete bisogno più di andare a Gerusalemme. Ed è fatta. È Samaria. Vedete, è molto sottile. Il nemico ci allontana da quello che è vero e ci offre qualcos'altro che assomiglia esattamente all'altro, ma è una contraffazione. A volte è evidente e a volte è meno evidente. Vorrei fare un esempio, ma lo faccio domani. Non vorrei offendere nessuno, però la religione cattolica è l'esempio massimo di questo. Infatti la chiamo religione cattolica, scusate. Non mi sento di chiamarla Chiesa cattolica. Questo non ha a che fare con le persone, ma è un'istituzione che ha una forma, è piena di forme, ma non c'è contenuto. Punto. Poi domani vedremo perché. Perché l'idolatria è là dentro, Maria, i santi, cioè vuol dire... Ci hanno mandato una bella pintura di cristianesimo, è cominciato nel 300 fischia dopo Cristo con Costantino, okay, il nemico ha fatto un lavoro straordinario, okay, è diventata una grossa istituzione, è diventata una politica. Se volete andare a vedere un film interessante, andate a vedere il film Spotlight, ve lo consiglio di vedere, è un film reale, un film terribile, ma mi fa capire qual è la forza e la potenza di un'istituzione come quella, perché non è solo religiosa, ma è anche politica. Ora, dico, quello è un esempio per me mastodontico, ma nel nostro piccolo stiamo attenti. Quindi no, cioè è facile vedere le cose, anche se siamo ingannati, perché tanti evangelici sono attratti da questo, ormai, purtroppo. Ed entrano nel compromesso con questo. E questo è l'inganno dello spirito religioso. Ma vuol dire che c'è già qualcosa che non va in noi, perché se noi siamo attratti da quello, cioè vuol dire che già noi abbiamo qualcosa, attratti da quel sistema, vuol dire che noi abbiamo già dei problemi a casa nostra. Ok, 2 potenze maggiori dietro. Ho detto, lo spirito religioso non è una cosa solo umana, ma ci sono 2 potenze che stanno dietro, che li vediamo in tutta la Bibbia, nell'Antico Testamento, sono Baal e Astarte. Non hanno mai cessato di esistere, hanno preso nomi diversi e forme diverse, ma sono sempre presenti. Ok, e questo andiamo più profondo domani. Quindi lo spirito religioso crea un vuoto per riempirlo con qualcosa di falso, qualcosa che sembra il vero. Allora, sono cose evidenti, sono cose meno evidenti. Sono io religioso, è quello che stiamo facendo religioso o stiamo facendo il vero? O è un miscuglio dei due, almeno. C'è un'altra cosa che ci aiuta, sono le 7 chiese in Apocalisse. In effetti ci sono diversi modi di vedere queste 7 chiese, questo è un altro modo che ho trovato, è che in effetti in queste chiese, a parte c'è un'eccezione della chiesa Filadelfia, ma troviamo un progresso che lo spirito religioso entra in un certo modo sottile e rende le cose sempre peggiori attraverso diversi stadi. Il primo stadio in Efeso dice è la perdita del primo amore, la perdita della passione. Molta attività, ma senza la passione, senza l'amore per Dio. Questo è già il legalismo, se vogliamo. Okay? È il primo aspetto dello spirito religioso. Facciamo un sacco di cose, ma non nell'amore di Dio, non in relazione con Lui. E Dio dice, sì, fate un sacco di cose, ma voi non lo fate con amore per me, quindi fate attenzione, perché se continuate così e non vi ravvedete, vengo e io toglierò il candelabro davanti a me. Quindi arrivederci alla presenza di Dio, capite? Prima cosa, facciamo delle cose, ma non nell'amore di Dio, non in relazione con Lui. Questo è il primo passo. Lo spirito religioso comincia con un piccolo varco, che poi allarga. Allora andiamo più avanti, Smirne. In effetti Smirne comincia a vivere gli effetti di questo spirito religioso, perché una delle cose che lo spirito religioso fa è quello di perseguitare quello che è vero. E in effetti chiama quelli della sinagoga di Satana. Okay? Sono i legalisti religiosi che stanno perseguitando la chiesa primitiva, la chiesa vera. Poi faccio un esempio storico, perché si ripete nella storia, non solo nella Bibbia, ma fino ai tempi nostri. Okay? Quindi, spirito religioso, un varco, comincia a fare, come dice in Galati, quello che dà la carne persegue da quello che dà lo spirito. Quindi, persecuzione. Pergamo, lo spirito religioso diventa una dottrina, i Nicolaiti. Sono l'esempio di una dottrina costruita sullo spirito religioso, una separazione dal clero e il popolo e via di seguito. E vi è già un'infiltrazione anche di idolatria, perché parla anche di idolatria, c'è l'induzione all'idolatria, c'è un inizio a. Quindi comincia con una dottrina, quindi lo spirito religioso si organizza, stabilisce una dottrina, okay, che si infiltra e prende il posto della verità, e intanto comincia a far entrare poco a poco l'idolatria, parla di Balaam e di Barak. Poi c'è la chiesa di Tiatiri, e insieme all'immoralità sessuale, parla già di questo. Perché in effetti ogni volta che si entra lo spirito religioso nell'idolatria, c'è sempre anche la perversione sessuale. Sempre, guardate in tutti i culti, guardate nella Bibbia, c'è sempre la perversione, c'è la prostituzione, c'è l'omosessualità, è una cosa vecchia, non una cosa recente. Okay? Tiatiri, entra lo spirito di Jezebel, che è uno spirito che va ancora al di là, perché al di sopra dello spirito religioso che lavora a questo livello, parleremo domani di Jezebel, di Acab, lo spirito di Jezebel è in effetti è una potenza Jezebel che lavora a un livello molto più alto e che usa lo spirito religioso per dominare. Quindi questa chiesa di Tiatira comincia ad avere questa seduzione spirituale, il controllo, la manipolazione e anche l'immoralità, perché va sempre insieme. Quando c'è controllo, manipolazione, intimidazione, dominazione, questo è quello che è l'opera della carne, ma è una porta aperta alla stregoneria. Ok? Quindi stiamo andando sempre più in fondo, capite? Vedete? Le cose peggiorano perché diventa un portone. Quello che era un piccolo varco, cominciato con attività senza l'amore di Dio, diventa un varco enorme. Sardi dice: tu hai fama di vivere, ma sei morto. La morte entra nella Chiesa. Quindi non c'è più vita, una morte spirituale, un'eredità, non c'è più contenuto, non c'è più la realtà, come ho detto prima, la potenza della realtà della vita di Gesù. Quindi hai fama di vivere, ma sei morto. Quindi condizione peggiore ancora, non siamo ancora arrivati al fondo. In tutto questo c'è Filadelfia, c'è sempre un residuo che Dio tiene in tutto questo marasma di fedeli, lo vedremo in tutta la storia del cristianesimo, c'è questo, c'è sempre un residuo che rimane fermo, e che cerca di guardare la parola di Dio, grazie a Dio, e di mantenere fermo. E poi c'è l'Odicea, che in un certo senso è il massimo, perché sono nudi, ciechi e deboli, cioè non, e poveri, cioè non c'è più niente, c'è rimasto solo il contenuto, c'è rimasto solo la struttura, solo lo scheletro, non c'è più niente. Quindi non si può neanche più definire una chiesa, se vogliamo. C'è ancora una possibilità, Dio dà a tutti sempre una possibilità. Ripentiti, torna da dove indietro, dove sei caduto, rimettiti in ordine. Non è che Dio li abbandona là, ma vedete c'è una decadenza, c'è un peggioramento che comincia con una piccola cosa, se vogliamo, che non è piccola per niente, ma è quello che ci porta a tutto il resto. Lo spirito religioso è sempre là per uccidere quello che è vero e quello che ha vita in sé. Allora voglio farvi un esempio. Stavo leggendo un libro in questi giorni, in inglese purtroppo, non c'è ancora in italiano, ma questo fratello faceva questo esempio di come funziona questo spirito religioso. Per esempio a partire dagli anni 300 in poi, 300-400, nell'isola di Iona, che è un'isola vicino alla Scozia, c'è stato un movimento, quello che si chiama San Patrizio, ma in effetti era Patrizio punto, che ha iniziato delle comunità delle comunità cristiane era un apostolo, in effetti la famiglia sembra forse origine ebraica, erano fuggiti da Gerusalemme nel 70 d.C. con la distruzione di Gerusalemme e viaggiando sono arrivati in Irlanda e poi sono stabiliti nell'isola di Iona, ma lui, questo uomo, questo apostolo, ha costruito una comunità ancora sulle basi bibliche, quindi senza la struttura romana, in effetti non si identificava con la Chiesa romana che ormai si era già stabilita nel 325 qualcosa con Costantino, ha cominciato a crescere, rimaneva fedele, guardava ancora il calendario biblico, viveva lo Shabbat, festeggiava la Pasqua secondo l'ordine della parola di Dio, non secondo l'ordine del nostro calendario di adesso, che è una deformazione di quello che è la verità, cioè c'è uno scopo, un obiettivo, ne abbiamo parlato tempo fa. Quindi hanno cominciato a creare delle comunità che vivevano veramente secondo i principi di base cristiana. È diventato un centro missionario. In effetti ha portato la conversione di tutta l'Irlanda, dove c'erano i druidi, quindi ha portato la conversione, praticamente ha affrontato tutta la dottrina dei Celti, che era stregoneria. I druidi erano dei sacerdoti di Satana, chiaramente. Quindi ha evangelizzato in Irlanda, poi sono passati con altri, con apostoli, con discepoli suoi come Columba, che è un altro di quelli, che hanno praticamente cominciato a evangelizzare tutta la Scozia e sono arrivati in quest'altra isola che poi è stata chiamata la Santa Isola, perché anche quella era una comunità formata, piena di queste comunità, completamente convertita al Signore Gesù. Ma nel frattempo, in Inghilterra, si era stabilito un re, e questo negli anni 500 o qualche cosa, mi ricordo bene, c'è tutto scritto, ma non stavo più seguendo le mie note, non so più dove sono, che si era convertito al cattolicesimo e che aveva adottato il nuovo struttura della forma della Chiesa romana, con tutto quello che Costantino aveva stabilito, con quello che vediamo ancora oggi, che intorno a noi, che erano giusti all'inizio, che erano state abolite le feste ebraiche, è cambiato le date delle feste proprio per buttare fuori ogni forma, ogni legame con il giudaesimo, non per liberarsi del legalismo, ma in un concetto, uno spirito antisemita, ok? E quindi, ci arrivo, hanno fatto una conferenza, un concilio a Whitby, che è da quelle parti, sempre tra in Scozia e in Inghilterra, hanno fatto un concilio in cui hanno detto a questi missionari che avevano convertito tutta la Scozia: adesso avete una scelta, o fuori o vi sottomettete al culto romano, o siete fuori. E la cosa principale, voi dovete abbandonare il fatto di celebrare la Pasqua secondo il calendario biblico e di celebrarlo secondo il rito della Chiesa romana, altrimenti siete fuori. Ed è stata fatta questa scelta, e in effetti hanno accettato di sottomettersi, probabilmente perché sono stati forzati anche a livello politico, e da quel momento tutto questo movimento si è distrutto. E leggevo la città di Whitby, da quel momento in poi, questo era nel 664, c'era una cosa in particolare. Praticamente questa isola, questo centro di Whitby, dove c'era anche un monastero, è diventato uno dei centri più occulti nel mondo, okay? Dove è stato ambientato, sono stati ambientati anche i libri di Dracula e via di seguito. E dice questo fratello: ci siamo andati ultimamente con un gruppo e c'è un'oppressione spirituale, cioè il nemico ha preso vantaggio di questo e ha distrutto completamente l'atmosfera di questa città. E loro sono andati nello spirito opposto, hanno celebrato la Pasqua, nel giorno di Pasqua secondo il calendario biblico, per cominciare a rompere e distruggere questa forza religiosa. Quindi vedete lo spirito religioso cosa è in grado di fare. Okay? C'è tutto un movimento che era secondo Dio, secondo lo spirito, ed è stato completamente distrutto, e questo luogo dove è stato stabilito è stato fatto questa cessione, è stato questo trattato, è diventato un centro estremamente occulto. Quindi dice che Whitby è uno dei posti più tenebrosi in Inghilterra, inondato dalle tenebre, celebrazione di vampiri, stregoneria, satanismo e morte. Okay? Questo è quello che fa lo spirito religioso. Quando viene, distrugge e porta alla morte spirituale. Però con una bella pittura di cristianesimo, ok? Questo per dire, ogni volta che succede, tutti i risvegli della storia, qualcuno ha fatto questo studio, sono terminati a causa di uno spirito religioso che ha preso il sopravvento. Quando l'uomo vuole controllare le cose, vuole controllare quello che lo spirito fa e vuole prendere in mano le situazioni, il risveglio commenta muore e lo Spirito Santo dice adesso vi aggiustate tra di voi. Lo spirito religioso è la vita del vecchio uomo, della carne, ok? Quando leggiamo la vita della carne, la vita del vecchio uomo, vuol dire cercare di vivere la vita cristiana con quello che eravamo prima della conversione, con quella parte di noi stessi che deve essere messa alla croce, ma che continua a vivere, e invece di servirci dell'uomo nuovo che è guidato dallo Spirito Santo, ritorniamo a vivere la vita cristiana con quello che eravamo prima, quindi con le forze, nostre forze della carne. Anche qui è estremamente sottile la cosa, perché se non sappiamo distinguere l'uno dall'altro è facile essere confusi. È facile entrare, avere un attimo in cui vediamo qualcosa dello spirito e poi ritornare indietro come ha fatto i Galati e usare le nostre proprie forze, i nostri sistemi, ci mettiamo delle regole, ci mettiamo delle discipline, ci mettiamo degli sforzi, ci facciamo delle gabbie in qualche modo per costringerci a vivere la vita cristiana quando dovrebbe essere una vita naturale dello Spirito Santo. Quindi ritorniamo nella carne, vuol dire che si focalizza di nuovo sull'albero della conoscenza del bene e del male. Cosa vuol dire? Quando Adamo ed Eva hanno fatto quella scelta di mangiare del frutto dell'albero del bene e del male, cosa hanno scelto? Hanno scelto di decidere in proprio, senza Dio, di fare una scelta tra il bene e il male, di cercare di vivere il bene invece del male, ma senza Dio, il che è impossibile. Quindi, in base a quello che conosco, torniamo di nuovo, io conosco la via, io conosco la verità, quindi io posso farlo. Questa è la vita della carne, ma non c'è la vita dello spirito, ok? In effetti, quello che Dio voleva dall'uomo è che noi mangiassimo dell'albero della vita, che vuol dire relazione con Lui, e avremmo avuto una conoscenza che non è indipendente dalle nostre scelte, ma è dipendente dalla relazione con Lui. Lo spirito religioso ci riporta a nutrirci, a essere separati dall'albero della vita, quindi a rinunciare alla croce di Cristo, abbiamo visto prima in Galati, la croce di Cristo è messa da parte, quindi ritorno a vivere da me stesso, devo farcela da solo. Qualcuno ha detto, non so se l'ho messo qui, non dico qui, non importa. A volte noi sostituiamo la disciplina alla passione, dato che non c'è la passione, mettiamo la disciplina. Ma non c'è nessuna vita che esce dalla disciplina. La vita esce dalla passione della mia relazione con Dio, dalla passione del mio amore per Dio. Allora la disciplina comincia ad avere un senso, perché la disciplina è là per aiutarmi a vivere questa passione. Ma quando io sostituisco la disciplina alla passione, entro di nuovo nel legalismo e nello spirito religioso. E questo non possiamo, io mi ricordo tempo fa, questa chiesa dove questo pastore ha detto, spero di non ingannarmi, ed era già dentro, ci aveva chiuso in una gabbia di dovere fare e di dover rendere conto a lui di quello che facevamo e di quello che non facevamo. E ha messo sempre più pressione fin tanto che ha cominciato a controllarci, a dominarci e anche a manipolarci, senza rendersene conto. È diventata una schiavitù, è diventato sempre più duro, è diventato sempre più un'imposizione. Voi non fate abbastanza, voi non fate questo, dovete fare questo. Ormai era diventato ogni domenica una predicazione in questo modo. E la vita dello spirito se n'era andata, mentre prima c'era, perché era cominciato con lo spirito. E poi siamo tornati nella carne. Come dicevamo con la Chiesa, quando lui è venuto, ci ha tirati fuori dall'Egitto, ci ha portati nella terra promessa, e dopo un po' ci ha ripreso e ci ha riportati in Egitto nella schiavitù. E non ce ne siamo, e una buona parte della Chiesa non se ne è neanche accorta. È estremamente sottile, se non l'avessimo vissuto non potrei dirvelo, ma siccome l'abbiamo vissuto ve lo dico perché siamo stati dentro. Grazie a Dio, ho detto, eravamo sempre in viaggio, quindi non ci siamo stati dentro fino al collo, ma abbiamo avuto la possibilità di vederlo, di proteggerci. Lo spirito religioso vuole deviarci dalla croce di Cristo, vuole farci evitare di andare attraverso l'opera del Signore Gesù, vuole che farcela fare con le nostre forze, ok? Ce la facciamo noi, perché io so, perché io conosco, perché io ho una disciplina, allora io posso vivere la vita cristiana. No, se non c'è l'albero della vita, non c'è vita cristiana. C'è la forma, l'apparenza, c'è lo sforzo, c'è la fatica. Quando abbiamo vissuto anni fa questa unzione, ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo. L'antidoto a tutto questo è l'azione dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo agisca in un modo potente. Perché quando siamo entrati in questo movimento dello Spirito anni fa, in cui ci siamo stati inondati, tutto era facile. Non c'era bisogno di fare sforzi. Era lo Spirito Santo che ci portava. Era lo Spirito Santo che ci dava la motivazione, che ci dava il desiderio e che ci permetteva di fare le cose che prima non potevamo fare. Ma quando questa unzione che è stata uccisa dallo spirito religioso, e questa unzione è discesa, ci siamo ritrovati di nuovo a dovercela fare da solo con quel poco che abbiamo in riserva. Noi abbiamo bisogno di una visitazione dello Spirito Santo, fratello e sorella, altrimenti non possiamo entrare a vivere quello che Gesù ci dice di vivere. Non possiamo, in effetti lo viviamo, lo vediamo e lo proviamo con le nostre mani. Dobbiamo essere onesti in questo. C'è una soluzione, domani sera vedremo se queste 100.000 persone o più si trovano da tutte le parti del mondo e dire: Signore, manda il tuo spirito, versa il tuo spirito, e ci sono delle chiese che sono chiese all'avanguardia, che vedono miracoli, vedono guarigioni, e sono loro che lo dicono, allora noi in Italia cosa dobbiamo dire? Dovremmo buttarci per terra e gridare a Dio giorno e notte. Questo dico. Se lo dicono loro, che sono le chiese e le persone dei ministeri che hanno già visto delle cose incredibili, come Ranny Bonke, che sarà in questo, sarà anche lui là, e Bill Johnson, c'è Anne, Heidi Baker, e sono loro che dicono: Signore, gridiamo a te perché abbiamo bisogno di una visitazione. Allora cosa devo dire io, fratelli? Cosa dobbiamo dire noi in Italia? Cosa dobbiamo dire noi a Torino? Dobbiamo farci qualche cosa, non possiamo continuare a vivere così. Questo è lo spirito religioso che ci tiene oppressi, dobbiamo prendere l'azione. L'antidoto, lo parleremo domani, dello spirito religioso è l'unzione dello Spirito Santo, perché quello ci porterà fuori dalla schiavitù dello spirito religioso e ci libererà. Se non c'è questo, noi giriamo la minestra, come diceva qualcuno. Definizione di religiosità. Peter Wagner, che è un uomo di Dio, che è un uomo di risveglio, ha definito questo. Lo spirito religioso è un agente di Satana assegnato per prevenire il cambiamento e mantenere lo status quo utilizzando strumenti religiosi. State tranquilli, tutto va bene. Siamo perfettamente in ordine. Quello che stiamo facendo va benissimo, non c'è niente di più. Quindi non c'è bisogno di cambiare. Quindi non abbiamo bisogno di... Capite? Questo è il punto. Rimanete dove siete. Cioè, mi ricordo che quando Dio ci ha spinti a uscire e andare a formarci, perché sentivamo bisogno di formarci per fare quello che Dio ci sta chiedendo di fare, uno dei nostri responsabili ci ha detto: ma dove vuoi andare? Non c'è niente più di quello che c'è qui. E io ho detto: no, mi dispiace, io leggo la parola di Dio. Non c'era ancora internet come oggi, per cui sappiamo cosa Dio sta facendo dall'altra parte del mondo, sarebbe stato ancora più evidente, ma ho detto: no, io non credo che questo è quello che Dio ha dato per noi. Credo che c'è molto di più, se voi volete rimanere, rimanere, io vado a cercarlo. E grazie a Dio l'ho trovato. Capite? Ma lo spirito religioso vi dice non andare. In più mi ha minacciato, ha detto: se voi andate via di qui, vi succederà questo. Non vi dico la cosa terribile che ci è stata detta. Questo è lo spirito religioso. Cioè, noi abbiamo un metodo di paragone. Questa è la Bibbia. Il Vangelo, anzitutto. Prima di tutto il Vangelo. Quando io mi paragono al Vangelo, non posso dire che quello che abbiamo è quello che Dio ha provveduto per noi. Amen. Sentivo questi giorni, faccio un esempio adesso, lo rifarò questa domenica, ma un pastore in una chiesa stava rifacendo, ristrutturando la chiesa e ha detto all'architetto: posso dare una mano, fatemi fare qualcosa, voglio dare una mano. E dice: ok, guarda, abbiamo bisogno di tanti pezzi di legno di questa misura, 1,5 metri, perché devono fare un lavoro, abbiamo bisogno di 70 di questi pezzi, per favore, se vuoi ce li tagli. E il pastore, che non era molto come me, non era molto pratico, ha preso un pezzo di legno, l'ha misurato, 1,20 metri per esempio, misura, ok, segno, e comincia a segare, ok. Sega il primo pezzo, poi prende un altro pezzo di legno, prende questo pezzo di legno che ha tagliato, misura, segna e taglia l'altro legno. poi mette il primo, prende il secondo che ha tagliato, misura di nuovo l'altro e taglia. Quando è arrivato a 70 pezzi, l'ultimo pezzo era più lungo, tanto così. Okay? Perché? Perché non aveva usato l'originale per misurare fino alla fine, ma ogni volta prendeva l'ultimo che aveva tagliato, capite? E diceva a questo fratello, questo è quello che noi abbiamo fatto con il Vangelo. L'abbiamo misurato con quello che abbiamo imparato sulla strada e abbiamo misurato di nuovo con quello che i nostri padri ci hanno dato e l'abbiamo misurato di nuovo con i padri che ci abbiamo dato e ci siamo sempre allontanati di più. Se vogliamo sapere qual è il vero, dobbiamo tornare qua. Wow, ok? E mi ha toccato questo esempio, cioè è chiaro. Continuiamo a misurare le cose in base a quello che è stato visto. Sì, ma tanto quelli prima di noi, e continuiamo ad andare sempre più lontano. E siamo convinti di essere nel giusto, questo è il problema. Ma se noi misuriamo il nostro pezzo di legno di oggi con quello che era l'originale, vediamo che c'è qualcosa che non funziona. Amen? Questo è il modo per uscire anche di là. Okay. Quindi, mentre lo spirito religioso, e questo ci vuole dire non c'è problema, continuate ad andare avanti così, non c'è bisogno di cambiamento. E quando c'è qualcuno che viene a dirci che dobbiamo cambiare, lo spirito religioso che è dentro di noi si ribella e dice no, non è giusto, abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno. Amen? Quando vivevamo questa unzione, che abbiamo cercato di portarla ad altri, questa unzione, ed è esattamente questo che ci ha sbattuto la porta in faccia. Cosa venite a portarci di nuovo? Noi abbiamo tutto. Ci state dando fastidio. Ok? È chiaro. Perché stiamo scuotendo il sistema dello spirito religioso. Se lo spirito santo. Lo spirito religioso cerca di falsare un movimento genuino di Dio attraverso l'inganno, il controllo, la manipolazione. Questo spirito opera con le vecchie strutture religiose e tenta di mantenere lo status quo favorendo la tradizione piuttosto che la vera e propria intima relazione con Dio. Guardiamo tutti quelli che hanno cercato di portare la riforma, i riformatori che ci sono stati in Italia, ne ho parlato altre volte, qui ci sono stati a Napoli nel 1542 con Juan Valdez che si trovavano a Ischia e ci sono 3.000 persone che si sono trovate in questa casa con lui nel giro di 3 anni per studiare la Bibbia e per portare una riforma all'interno della Chiesa Cattolica, che è il massimo voglio dire, perché è una struttura potente, non solo a livello umano, ma a livello spirituale, hanno dovuto a un certo punto fare 3 scelte. Morire come martiri, andare all'estero come hanno fatto tanti, o ritornare nel sistema. E la riforma dopo tre anni si è spenta. E noi non l'abbiamo vissuta. Perché lo spirito religioso ha ucciso uno spirito di cambiamento che era ritornare alla parola di Dio, ritornare alla preghiera, ritornare alla comunione, ritornare alla verità. Ucciso in 3 anni. In Italia non è mai arrivata la riforma, tranne quel breve periodo. Ci sono stati dei riformatori, ma sono stati o decapitati o cacciati fuori o hanno dovuto rinunciare. Questo è lo spirito dentro cui noi viviamo in questa nazione, fratelli e sorelle, giusto tra parentesi. Quindi, influenza i credenti a vivere la vita cristiana sulla base delle opere invece che della grazia. La religiosità è vivere la vita cristiana con le nostre proprie forze, abbiamo detto, come attivismo cristiano, dove la motivazione non è l'amore per Dio, è l'amore per gli altri. Le motivazioni sono il desiderio di essere visti e apprezzati, usa il potere della carne invece della potenza dello Spirito Santo per studiare la parola, pregare, vivere la vita cristiana e servire Dio. E la forma senza il contenuto è vuota e privo di vita. Quindi questo è lo spirito religioso. Ok? Finiamo con il prossimo. 2 dipartimenti nell'organizzazione di Satana. Satana ha un'organizzazione incredibile, che noi ce la sogniamo purtroppo, anche se Dio ce l'ha già data, ma non l'abbiamo usata. Noi non vogliamo la sua, ma se noi non prendiamo la nostra, rischiamo di cadere sotto la sua. Quindi lui è ben organizzato in tutte le cose che fa. Quindi qualcuno ha detto, questo non è mia idea, ci sono 2 dipartimenti che ha Satana. Il primo dipartimento è quello non cristiano e attraverso lo spirito religioso tiene le persone lontane dalla salvezza. Quindi le inganna, è lo spirito di questo secolo che acceca le menti affinché non possano venire alla luce di Cristo. Ok? Efesini. Poi c'è un dipartimento per la cristianità, questo è speciale perché quello ormai. Poi c'è quelli della cristianità, vediamo un po' come possiamo farcela qua, ok? E c'è due uffici. Uno, mi è piaciuto questo perché è interessante, ci fa capire come funziona, se riusciamo, se vogliamo combattere il nemico, dobbiamo capire come funziona e come controbatterlo, ok? Dipartimento ufficio dedicato agli individui. Qui la strategia primaria è di promuovere l'idea che l'appartenenza a una chiesa cristiana o fare cose religiose è quello che ti salva. Se lo spirito religioso non ha successo nel prevenire un individuo dall'essere salvato, allora cerca di mantenere la persona lontana dallo sperimentare la pienezza della salvezza, cioè la pienezza di tutto quello che Gesù ha per noi. La sapienza, la potente, il miracolo, la guarigione, la resurrezione, tutto il resto, ok? E dice, ok, non c'è bisogno, va bene così. Continuiamo così che va tutto bene. Andiamo, veniamo, è tutto uguale, amen? Questo è il suo sistema. Quindi, questi hanno accettato Gesù, va bene, sono riusciti a scappare di là. Adesso, ok, sono salvati, teniamoli fermi, rimangono lì dove sono. Non crescono, non vanno avanti, non maturano, non entrano, esercitano la potenza di Dio. Quindi a me va bene così, cioè stiano lì e si facciano il loro circolo, ok? Questo. E poi c'è l'ufficio dedicato alla comunità, cioè quello che è l'insieme. Lo spirito religioso si rivolge ai detentori del potere religioso, che determinano il destino di intere organizzazioni come le denominazioni. La strategia è di preservare lo status quo attraverso l'adesione a ciò che la Bibbia chiama la tradizione dei padri, per esempio. Lo spirito religioso ha sempre bisogno di un'autorità per stabilirsi, ok? C'ha già un'influenza su noi individualmente, ma poi cerca delle autorità che facciano il suo lavoro, cioè che riescano a mantenere un gruppo di persone sotto questo spirito religioso. Perché Satana ha un regno, e un regno è un governo, e un regno ha un'autorità. Quindi ha una struttura, ne parleremo un po' domani, in Efesini ci lo fa vedere che c'è una struttura, un'organizzazione, lui lavora attraverso delle autorità, quindi finché un individuo ce la fa da solo con i suoi mezzi, ok? Con i suoi spiriti. Ma quanto riguarda un gruppo ha bisogno di un'autorità che lui può usare come spirito religioso per tenere soggiogato tutto un insieme di persone. Quindi usa questi due metodi, uno individuale e l'altro collettivo. È interessante questo, ok? Dobbiamo, non agisce soltanto attraverso dei demoni, dei spiritelli, ma agisce attraverso un'autorità, vedremo domani che sono diversi livelli di autorità. Un primo livello di autorità più basso, ad oltre i demoni, sono delle autorità che sono i dominatori di questo mondo, cioè vuol dire sono autorità umane che hanno un'autorità su un popolo, su un gruppo, su un territorio, su una nazione, su un continente, ok? E poi in altro ci sono altre che vedremo domani, ma lui ha bisogno di autorità per stabilire un governo suo e quindi deve creare delle autorità che sono delle autorità religiose per mantenere un gruppo in un sistema religioso. Quindi deve stabilire anche un governo che funzioni secondo il suo. Ecco perché Dio ci ha dato un altro tipo di governo. Anche Dio ha una sua struttura di governo, ne abbiamo parlato tempo fa, ma non ci siamo ancora entrati, è una lotta che c'è in tutto il mondo, questo libro in inglese parla di questo, purtroppo non c'è in italiano, ma Dio ha stabilito un governo per andare contro il governo di Satana e la gerarchia di Satana, si chiama i cinque ministeri, ma ce ne parliamo in seguito. Il governo di Dio è un governo apostolico, ed è il governo apostolico, quando i cinque ministeri sono insieme, che allora abbiamo un'autorità contro le sue autorità, contro l'autorità del nemico. Amen? Dio ci ha dato un governo, ma questo che il nemico ha fatto dall'inizio è quello di allontanarci da questo tipo di governo per stabilirne uno che funziona per i suoi affari. Non vuol dire che per forza si deve portare completamente fuori strada, ma ci tiene fermi in uno status quo. In uno stato di limitatezza, in uno stato che non ci permette di andare oltre, di entrare pienamente in quello che Dio è per noi. È veramente sottile, cioè questo. Quindi abbiamo, non è una piccola cosa quella che stiamo vedendo. Se siete qua, mi dispiace, mi state mettendo sotto una cosa non indifferente. Però se non ne parliamo mai, non lo sapremo mai. Io dico, se queste cose non le diciamo, anche se sono difficili, non impareremo mai nulla. Il governo di Dio è quello di permettere che ognuno di noi nella Chiesa diventi maturo abbastanza per sapere queste cose e saperne cosa fare. Non è per gli eletti questo. Non è perché io l'ho studiato che sono l'unico che devo sapere queste cose e voi non avete bisogno di saperle. No, voi dovete saperle quanto le so io, perché siamo il corpo di Cristo. Questo è il governo di Dio. Il governo di Dio è che ogni membro diventi maturo e pienamente formato, equipaggiato di tutto quello che deve sapere affinché possa funzionare insieme come un corpo. Il nemico ha creato delle elite. Non sono solo le elite che hanno diritto a conoscere queste cose, gli altri devono rimanere nella limitatezza. No, questo non è il governo di Dio. Leggevo questo esempio che mi ha toccato. Cioè, a volte abbiamo bisogno di aiuto perché siamo abituati a vedere in un certo modo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia vedere. Nel libro degli Atti Dio ha cominciato con gli apostoli, con i dodici, poi sono diventati più, c'erano più gli apostoli dopo che i dodici. I dodici sono quelli che sono stati con Gesù, anzi gli undici più uno, ma poi c'erano altri, Barnaba era un apostolo, Giugno era un apostolo, altri, c'erano altri apostoli menzionati nella Bibbia, ok? E la cosa che è interessante è che Dio ha cominciato a Gerusalemme a formare una chiesa. Nel capitolo 8, dopo la persecuzione di Stefano, c'è stata una persecuzione per cui tutta la chiesa si è dispersa in Samaria, in Giudea, eccetera, ma gli apostoli sono quelli che sono rimasti a Gerusalemme. Cosa hanno fatto quelli che sono andati via nella dispersione? Non erano gli apostoli quelli, perché gli apostoli sono rimasti a Gerusalemme. Cosa hanno fatto? Hanno messo in atto il mandato di Gesù, hanno portato delle persone alla conversione, li hanno discepolati, hanno formato delle chiese, quindi hanno cominciato a funzionare, a portare il regno. Quindi vuol dire che erano stati formati per quello, altrimenti non avrebbero potuto farlo, vuol dire che non erano delle persone sprovvedute che sono andate in persecuzione e che hanno fondato altre chiese, vuol dire che sono persone che erano state formate, equipaggiate in modo tale da poter sapere quello che devono fare. È questo che noi dobbiamo tornare, fratelli e sorelle, perché il nemico gioca sull'ignoranza del popolo di Dio. Perché la potenza di Dio è nel popolo, non è in individui speciali. È quando tutto il popolo matura e cresce ed esercita il suo posto, che diventa un esercito che può contrapporre tutta la gerarchia del nemico, capite? E il nemico ci ha giocato in questo, perché ha creato una struttura che non funziona così purtroppo. So che dico delle cose difficili. Ma dobbiamo uscire di qua, fratelli. Non sarà solo quando lo Spirito Santo ci cade sulla testa che risolveremo le cose. Dobbiamo cominciare a imparare e prepararci. Perché quelle persone che stanno pregando laggiù sono delle persone che hanno i muscoli, fratelli. C'hanno dei muscoli spirituali che io me ne sono. Ci sono degli intercessori, ci sono delle persone equipaggiate, ci sono delle persone formate. Perché sanno benissimo che quando il risveglio viene non è una cosa per i bebè. È fatto per le persone adulte e noi dobbiamo diventare persone adulte, dobbiamo sforzarci di chiedere a Dio di imparare delle cose in modo che possiamo tutti funzionare, che anche se noi ci troviamo da soli in mezzo al deserto, io so cosa fare, non ho bisogno di andare da Franco a chiederglielo. Io devo essere capace nel deserto di fare le stesse cose che fa Franco o qualcun altro. Questo è quello che Dio ha stabilito per la Chiesa. Questo è il discepolato. Il discepolato vuol dire che io formo gli altri perché gli altri possono avere le stesse cose che ho io moltiplicate per quello che Gesù ha fatto. Ha moltiplicato se stesso per 12. E i 12 sono moltiplicati. E la Chiesa ha iniziato così. Ed è lì che il nemico ha detto questa cosa se continua così sono fregato. E allora è entrato con lo spirito religioso e con Costantino ha stabilito tutta una struttura che funziona in un altro modo. Già nella Chiesa di Smirne, di Tiatiri, abbiamo parlato di Nicolaiti, c'è stato un primo movimento che ha funzionato in quel modo, all'inizio della Chiesa, capite? Dobbiamo imparare queste cose, dobbiamo saperle, perché se noi vogliamo pregare, dobbiamo pregare che Dio possa fare queste cose, ce le possa dare queste cose, ce le possa, che faccia entrare in queste cose. Amen? Ultima cosa, scusate, Daniele 7,25, un'altra cosa interessante. Interessante, quello che lo spirito religioso cerca di fare è che quello che sta facendo negli ultimi tempi, perché noi stiamo entrando in questo ambito, che lo spirito religioso funziona sempre con uno spirito che è politico, la religione va sempre con la politica, c'è una combinazione, in effetti anticristo fa il suo profeta, è una vecchia storia, l'ha sempre fatto così. Gesù è stato ucciso da due poteri, il potere religioso dei sacerdoti, che non avrebbero potuto fare niente da soli perché non avevano l'autorità, hanno avuto bisogno del potere politico, quello dei romani, per poter agire. E sono passati per colpire Erode, che è un altro potere politico. Quindi i due insieme hanno crocifisso Gesù, e alla fine dei tempi è di nuovo uguale. L'anticristo è falso profeta, è di nuovo lo stesso sistema. Infatti Daniele 7,25 parla di questa, di come funzionerà alla fine dei tempi, ma è come ha sempre funzionato e come già funziona oggi lo spirito religioso. Dice, egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge, i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi la metà di un tempo. Quando parliamo di santi stiamo parlando di persone che non sono dei religiosi. Ok? Ok. Giusto per... Allora, cinque strategie del nemico, finiamo così. Una cosa dice calunniare il carattere e le intenzioni di Dio, cioè distorcere quello che è la verità riguardo a Dio. E non abbiamo bisogno di un'idolatria per questo. Basta che noi crediamo in un Dio che è autoritario e che è legalista e il gioco è fatto. A me mi hanno istruito così per 20 anni della mia vita, sono cresciuto in un ambiente evangelico dove mi hanno fatto credere che Dio è un Dio dittatore, che è un Dio che non ha grazia, che è un Dio che aspetta solo di darvi una mazzata in testa, ok? Non ho bisogno di andare ad adorare gli idoli per avere una visione distorta di Dio, giusto? Quindi la prima cosa che lo spirito religioso fa è distorgere il carattere, la persona di Dio, in modo che noi ci adattiamo a questa immagine che è sbagliata e quindi funzioniamo in modo sbagliato nei suoi confronti, ok? Quindi dobbiamo fare attenzione, quel Dio in cui credo, in cui metto la fede, è esattamente il Dio di cui la Bibbia mi parla o è trasformato dalla mia tradizione, dalla mia denominazione o via di seguito, ok? Opprimere il popolo di Dio attraverso la paura e lo scoraggiamento, affliggere i santi. Vive, è uno spirito di oppressione. Ho sempre detto, quando si viene in Italia, io lo sento, c'è uno spirito oppressivo qua. Non lo si può verificare fin tanto che non andiamo fuori, proviamo a vedere cosa c'è fuori, per esempio negli Stati Uniti, e voi vi sentite uno spirito più leggero e più libero. Tornate qui e vi sentite di nuovo sotto un'oppressione. E una di queste oppressioni si chiama spirito religioso, che è chiaro che lavora con lo spirito di idolatria e lavora con l'occulto, perché è il suo mestiere questo. Ma è uno spirito di oppressione, vi tiene sempre sotto una cappa, scoraggiati, che non ce la farete mai. Questo è sempre il messaggio che c'è in questa nazione. Questo è quello che usa continuamente. Ritardare l'emergere di nuovi tempi e stagioni. Dio vuole cambiare e farci entrare in qualcosa di diverso, ma il nemico cerca di non farci vivere questo, di stabilire lui altri tempi, altre stagioni, che non sono i tempi di Dio, in modo che non ci entriamo mai. Non è ancora questo il tempo per... Ci sono altre cose che dobbiamo ancora. E ci fanno allontanare da quello che Dio vuole fare in questo tempo. Allora, ci sono queste persone che hanno avuto da parte di Dio in anni, che Dio sta parlando, e hanno detto questo è l'anno in cui dobbiamo credere a Dio, dobbiamo vedere questa breccia, dobbiamo vedere lo Spirito Santo agire, altrimenti le cose vanno sempre distorte. Leggevo ieri un altro articolo, quando apriamo al gender, c'è già un'altra minaccia alla porta, non so se l'avete trovato, qualcuno l'ha messo su Facebook, questo articolo, c'è già la famiglia multipla. In Spagna stanno già funzionando, sono famiglie con più persone che vivono insieme. E la chiamano famiglia, e prima o poi chiederanno di legalizzare anche questo tipo di famiglie, che vuol dire proprio l'orgia completa, voglio dire. Ok? Più padri, più madri, perché questa diventa una nuova forma di famiglia. Uomini e donne che vivono insieme, mescolati, e già alla porta. In Spagna ci sono già, sembra che ci siano già anche in Italia, quindi, voglio dire, se noi non entriamo in quello che Dio è per noi, se noi non ci mettiamo anche noi a gridare che lo Spirito Santo scende in questa nazione, è quello che stiamo andando, non è che si ferma, il nemico ci porta là dentro, ok? Dobbiamo fermare questo, il modo di fermare, di creare, cioè di essere un corpo di Cristo che vive nello Spirito e che si oppone a questo Spirito, quindi abbiamo bisogno anche noi di gridare. Ma il nemico, sì, tranquillo, quello riguarda gli Stati Uniti, non è un problema nostro. Non è? Promuovere l'aumento strisciante del liberalismo e la slealtà alle leggi e modi di Dio. Cioè, ma va bene questo, cioè, perché poi questo lasciarsi andare diventa anche il nostro lasciarsi andare. Cioè, man mano lasciamo che questa cultura del mondo diventi anche la nostra, diciamo, ma sì, ma dopo tutto va bene. E allora facciamo anche noi le stesse cose che fanno gli altri. conviviamo, non vogliamo più sposarci, abbiamo relazioni prematrimoniali e via di seguito, perché tanto il mondo funziona così. E dopo un po' diventa anche funzionamento all'interno nostro. E noi cominciamo a funzionare come loro. Cioè tutto il contrario di quello che dovrebbe succedere, questo è quello che l'enemico vuole fare. Cioè farci entrare nel mollare sempre di più le leggi morali di Dio. Se non lo facciamo pubblicamente, che gli altri lo sanno, lo facciamo di nascosto, non è un problema quello. E l'altro è perseguitare i santi, cioè nel senso che quelli che vogliono rimanere fermi in Dio, che cercano Dio, sono quelli che sono massacrati. Questo è quello che fa lo scritto religioso, ok? Quindi abbiamo fatto un po' un quadro. Abbiamo detto anche, cominciato a dire qual è la soluzione, ok? Perché dobbiamo sempre vedere il positivo, ma dobbiamo fare attenzione di non essere ingannati, di non lasciarci ingannare, se lo siamo stati fino adesso, di dire io Signore voglio uscire di qui, non voglio più accettare di vivere nella miseria, perché la miseria non è quello che tu hai preparato per noi, quindi quello che ho non può essere quello giusto. E se sono accettato questo, e la Chiesa in generale ha accettato questo per secoli, per anni, io dico adesso basta. E noi diciamo basta. Dobbiamo reagire a questo. Amen? Entrare e dire Signore, facci entrare anche in questo stile di vita che tu hai preparato per noi, dove tu benedici, perché Dio agisce dove c'è un funzionamento secondo la sua parola, secondo il suo ordine, non dovunque noi vogliamo. C'è un ordine di Dio. Dio ha un suo ordine. Non è che Dio agisce fuori dai principi. Dio ci ha dato un ordine in cui lui vuole agire e noi dobbiamo funzionare secondo il suo ordine. Quando Gesù stava andando in cielo, ha detto ai discepoli, non andate subito a Gesù. Se andate vi fate massacrare. Non funziona così. Aspettate prima che lo Spirito Santo scenda su di voi. Allora voi riceverete potenza. Questo è un esempio. Ma aveva già preparato Gesù tutto un funzionamento per la sua Chiesa. Non voglio chiamarlo organizzazione perché rischiamo di nuovo di entrare nello spirito religioso, ma un corpo che è organizzato, che è funzionale, e in questo contesto Dio dà la benedizione perché sa che questo contesto riuscirà a mettere in pratica la sua volontà. E noi dobbiamo anche entrare in questo. Ma dobbiamo essere tutti coinvolti, perché se noi ci facciamo sempre tirare e noi rimaniamo indietro e ci facciamo sempre tirare dagli altri, non ci arriveremo mai, perché non saranno le persone che sono qui, non sarà Franco o qualcun altro che ci porterà là. Ma saremmo noi che andremo là. È questo che Gesù ci ha insegnato. Gesù non ha detto, voi state tranquilli, faccio io. È andato in giro, i discepoli guardavano, lui guariva, eccetera, eccetera. E guardate. No, Gesù ha detto, adesso voi andate, adesso voi mettete i piedi nel bagno, adesso voi cominciate a esercitare quello che io vi ho dato, adesso voi cominciate a fare le cose che io faccio e voi ne farete più grandi delle mie. Wow! C'è il tetto di legno. Dobbiamo tornare qua e vedere come funziona all'inizio, perché c'è stata una tale distorsione nella storia che il nemico ha usato, ha ingrandito questa forza dello spirito religioso. Siamo talmente allontanati dall'originale che non ci rendiamo neanche più conto che siamo fuori, ma dobbiamo rendercene conto. Vi dico che è il tempo per questo, perché quando questo scoppia, perché si aspettano domani che veramente lo Spirito Santo scende. Sentivo oggi l'intervista, è stata fatta sia a Bill Johnson che a Lou Engle, che sono i principali che sono presi la responsabilità, e Bill Johnson diceva: noi non ci aspettiamo che Dio faccia le cose perché noi ci saranno delle lodi, ci saranno delle intercessioni, ci saranno delle predicazioni, ci saranno delle testimonianze. Noi ci aspettiamo che la presenza di Dio scenda, perché se la presenza di Dio non scende, non serve a niente quello che facciamo. E questo lo dice qualcuno che è responsabile di una chiesa che ha missionari in tutto il mondo e che vedono miracoli e guarigioni. Quindi se lo dice lui, quanto dovremmo dirlo noi? Non fanno affidamento sull'organizzazione di quello che stanno organizzando domani. Hanno detto, dopo tutto quello che facciamo, se la presenza di Dio non scende mentre siamo lì, non succederà niente. Wow! Mi ha toccato di nuovo questo. Grazie a Dio per internet che ci dà di essere risvegliati a questo, di vedere uomini che sono all'avanguardia nel regno di Dio e che ci dicono la cosa più importante, non è quello che faremo là, anche se è importante che andiamo a pregare, questo è chiaro. Ma se lo Spirito Santo non scende, se la presenza di Dio non scende, non niente cambierà. Ma noi vogliamo e ci aspettiamo che cambi. Noi facciamo la nostra parte, ma non possiamo dire quello che abbiamo fatto è quello che ci dà il risultato. È la presenza di Dio che ci dà il risultato. Perché quello che avremo fatto aprirà a Dio la porta per venire con la sua presenza. Allora avremo il risultato. Intercediamo e preghiamo, non perché questo aprirà la strada a qualcosa di nuovo, ma questo aprirà la strada alla presenza di Dio che porterà a qualcosa di nuovo. Amen? Ok. Padre, ti ringraziamo perché se tu vuoi aprirci gli occhi, vuoi renderci sensibili, Signore, a quello che tu vuoi fare anche in questo tempo, e siccome, Signore, il più grande nemico che troviamo, Signore, è questo spirito religioso, e questo spirito religioso prima di tutto è dentro di noi, poi è in mezzo di noi, poi intorno a noi, Signore, noi vogliamo identificarlo, Signore, vogliamo posizionarci, Signore, davanti a te, per essere sciolti da ogni legame di questo spirito religioso, Signore, da ogni inganno, da ogni piccola cosa che può mantenerci lontano da te, Signore, che ci spinge, Signore, a fare delle cose da noi stessi, Signore, a fare tante cose da noi stessi che poi alla fine non portano frutto, Signore, quando quello che è importante, Signore, è che tu sei libero di agire veramente nel nostro mezzo. Signore, e anche quello, come diceva qualcuno, se noi possiamo fare anche solo il 2%, se tu sei quello che mette il 98%, e quello che conta è quel 98%, Signore. E vogliamo chiedere che tu ci dai di entrare in questo nuovo, questa nuova mentalità, se tu vuoi cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere, non solo nella mente, ma nel nostro cuore. Ti chiediamo anche questi giorni di fare questo lavoro di riforma nei nostri cuori, nelle nostre menti, cioè affinché ci allineiamo veramente a te, affinché veramente tu sei libero di agire nella nostra vita personale, nella nostra comunità, nella nostra città, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Padre, vogliamo già adesso anche prepararci, Signore, a quello che quei fratelli si stanno già preparando da tempo, Signore. C'è un'aspettativa enorme, Signore, di quello che domani, Signore, tu puoi fare. E noi vogliamo unirci, Signore, perché lo stanno facendo non solo per loro stessi, lo stanno facendo per questo mondo, Signore, perché quello che è la loro visione è che quello che tu farai là, Signore, si spargerà a tutto il mondo, come è successo con i risvegli di Azusa Street, come è successo con altri risvegli. Signore, se noi siamo qua oggi e crediamo anche non solo nello Spirito Santo, nei doni, almeno ci crediamo, Signore, e comunque perché tutto è partito di là. Quel risveglio di Azusa Street, Signore, è diventato un'onda, Signore, che è arrivata fino a noi, anche se sono le onde sono diventate piccole, ma comunque c'è una parte di quello che è arrivato fino a noi. E Padre, quell'onda che tu vuoi far partire anche in mezzo a queste persone che sono consacrate a te da anni a cercarti, a intercedere, a pregare, Signore, se quello che tu farai là, Signore, loro hanno questa convinzione, Signore, che tu toccherai non solo la loro nazione, ma toccherai tutto questo mondo come hai già fatto nel passato. E Signore, quello che è successo a Azusa non aveva tutti i mezzi che ci sono oggi, Signore, la possibilità di viaggiare, di muoversi, Signore, le connessioni, Signore. Oggi sono una bomba che scoppia là, Signore, diventa una bomba qui, come quei tsunami, quei terremoti che hanno provocato uno tsunami che hanno toccato più continenti. È la stessa cosa, Signore, che si aspettano questi fratelli e queste sorelle. Noi vogliamo essere uniti a loro, essere uno stesso spirito con loro, vogliamo aspettarci che se anche loro sono più davanti a noi, Signore, e hanno fatto cose che noi non ci sogniamo ancora, Signore, grazie alla Tua grazia, Signore, quello che loro hanno fatto, quello che loro stanno compiendo, diventerà anche una fonte di benedizione per noi. Quindi vogliamo unirci a loro. E vuol dire, Signore, vogliamo essere con loro e gridare a Te, che veramente la Tua presenza si manifesti e che queste profezie che sono state date più di 100 anni fa, che ci sarebbe stato un altro grande risveglio, più grande di tutti gli altri che abbiamo mai avuto. Signore, vogliamo unirci a loro e dire, Signore, questo è quello che chiediamo, Signore, che intercediamo perché Tu possa fare nella Tua grazia, nella Tua bontà, nella Tua misericordia, perché Tu vuoi che tutti siano salvati e Tu vuoi portare tanti, Signore, nel Tuo regno. Allora dacci, Signore, questa grazia, perché con le nostre forze, con quello dove siamo ora, Signore, non ce la faremo mai, Signore. Ma con Te, Signore, con il Tuo Spirito che agisce, che ci inonda, Signore, che viene come un fuoco su di noi, Signore, allora sarà possibile. Ed è questo che noi ci uniamo a loro per gridare, Signore, in questi giorni, ancora la giornata di domani, gridare insieme loro a Te, Signore, dire vieni, spandi il Tuo Spirito, non solo in un posto, Signore, ma su questa terra e su questo mondo, perché c'è un bisogno incredibile. Prima, Signore, che il giudizio venga, Signore, che il Tuo Spirito sia sparso, come hai detto questa parola profetica, che non è stata ancora compiuta pienamente, che Tu spanderai il Tuo Spirito sopra ogni carne, e chiunque avrà invocato il nome di Gesù sarà salvato. È questo che vogliamo vedere, Padre. Ti chiediamo che noi non siamo degli spettatori, ma Signore, siamo dei partecipanti in tutto questo, Padre, per la Tua grazia e per la Tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Domani.